Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Questa sera continuiamo il nostro studio dei capitoli 5 e 6 di Efesini sul disegno meraviglioso di Dio per la famiglia ed arriviamo al modello di Dio per i figli. Il modello di Dio per i figli. Questa mattina nel primo culto mi sono dimenticato di menzionare l'argomento, ma l'ho fatto adesso, nel secondo culto. Ora ci sposteremo dai genitori ai figli. Abbiamo parlato delle mogli, abbiamo parlato dei mariti ed ora ci rivolgiamo, così come fa il testo, ai figli. Capitolo 6, versetti dall'1 al 3. Figli, ubbidite ai vostri genitori nel Signore, perché ciò è giusto. Onora tuo padre e tua madre, che è il primo comandamento con promessa, affinché tu stia bene ed abbia lunga vita sulla terra. Non è un mondo facile per i bambini, in nessun senso lo è. La casa non è facile, la società non è un luogo facile da gestire. Una lettera di un adolescente è arrivata a US News e World Report, e questa era la lettera, questo è quello che scrisse questa giovane adolescente. L'economia è distrutta. L'unità familiare è in crisi, il rispetto per l'autorità è una barzelletta. Al prezzo giusto puoi comprarti un senatore o un giudice, oppure lui stesso è in giro a comprarsi una sedicenne da usare per un qualche ora. Il denaro è senza valore e voi siete senza valore senza di esso. Smettete di preoccuparvi del perché vostro figlio ha bisogno di bere prima di affrontare le lezioni del mattino o del perché vostra figlia è uscita a farsi mettere incinta. Aiutateli semplicemente ad affrontare la realtà della vita. Prima di gettarci nelle categorie, ricordate soltanto che dovremo mandare avanti questo posto tra 30 anni. Quando voi sarete morti in pensione o morenti di fame con la vostra provvidenza sociale, lascio a voi la scelta. O ci date un po' di aiuto e comprensione, oppure mettete fine alla miseria del mondo. Lanciate i missili e sperate che Madre Natura abbia più fortuna con la prossima cosa che striscia fuori dal fango. Com'è triste, eh? Che il piccolo figlio di qualcuno sia arrivato a questo punto così presto. Però fa riflettere sulla paura, la sfiducia ed un po' del caos, della confusione, della disorientazione, dello smarrimento di una generazione di bambini e di giovani. Un vecchio proverbio cinese dice: una generazione pianta gli alberi ed un'altra gode dell'ombra. Noi, in questa generazione, viviamo ancora in un po' d'ombra. I nostri nonni e forse anche i nostri genitori, se siamo abbastanza anziani, hanno piantato degli alberi nel passato e noi stiamo ancora godendo un po' dell'ombra di quegli alberi, ma questa generazione non sta piantando alcun albero per la prossima e si troveranno in un mondo rovente senza alcun riposo. Il giovane che ha scritto quella lettera non sente alcuna ombra, nessun luogo di conforto, nessun posto dove nascondersi, nessuna sicurezza, solamente una realtà spaventosa. Sia nel presente che nel futuro. Dobbiamo piantare degli alberi per far ombra alla generazione a venire. Dobbiamo fare qualcosa, oppure la prossima generazione sarà spaventosamente peggio di questa e quella dopo ancora peggiore. E questi sono pensieri orribili, ovviamente, e se ci pensiamo abbastanza a lungo dobbiamo concludere che non può mancare molto all'arrivo del mondo dell'Anticristo per la direzione in cui stiamo andando. Come possiamo piantare quegli alberi? Come possiamo offrire ombra ai nostri figli e ai figli dei nostri figli? La risposta è quella di tornare agli standard della parola di Dio. Ed è proprio questo che rende tutto così spaventoso. La nostra società si rende conto, almeno in parte, di dove sta andando. Si rende conto del caos dei figli. Certamente i figli se ne rendono conto. Si rendono conto che deve esserci un qualche provvedimento per la speranza e per la sicurezza, ma allo stesso tempo rigettano con veemenza la Bibbia stessa. Non vogliono, come abbiamo osservato, le sue implicazioni morali sul loro stile di vita, non sono disposti a sottomettersi agli standard che essa stabilisce per il loro comportamento e così gettano via l'unica speranza per i figli. La scrittura è molto chiara, tra l'altro, su ciò che la Bibbia dice, rivelando la volontà di Dio riguardo della famiglia. E giusto per ricordarvelo, molto indietro nel Pentateuco, per esempio, in Deuteronomio capitolo 6, versetti 6 e 7, leggiamo queste parole. Queste parole che oggi ti comando staranno nel tuo cuore, le inculcherai ai tuoi figli. La nostra parte è molto semplice Insegniamo la parola di Dio ai figli. Insegniamo la scrittura. Questa è la nostra parte, Deuteronomio 6, 6 e 7. E la parte di Dio è riportata un pochino prima, in Deuteronomio 5, 29. Oh, se avessero sempre un tal cuore da temermi ed osservare tutti i miei comandamenti, perché fosse bene per loro e per i loro figli per sempre. Io non posso dar loro quel tipo di cuore, voi non potete farlo, ma Dio può e desidera farlo. Dio deve dar loro un cuore per i suoi comandamenti, un cuore per la sua parola. Deve chiamarli a sé e noi dobbiamo istruirli. E quell'insegnamento della parola di Dio fa parte del processo attraverso il quale essi sono chiamati a Dio, ed una volta chiamati, quell'insegnamento diventa il modello in cui vivono. Dio sta dunque chiamando e sta chiedendo alle famiglie di insegnare la sua parola, di presentare la sua parola ai loro figli. I genitori sono veramente costretti a farlo, questa è l'unica alternativa se desiderano crescere i loro figli per amare il Signore, per conoscere la benedizione che viene a coloro che ubbidiscono. In Giosuè 24,15, di nuovo nell'Antico Testamento, leggiamo questo. Se vi sembra sbagliato servire il Signore, se vi sembra empio, scegliete oggi chi volete servire. Se gli dèi che i vostri padri hanno servito oltre il fiume, oppure gli dèi degli amorrei nel cui paese abitate. Ma quanto a me ed alla mia casa, noi serviremo il Signore. Questa è la decisione che voi dovete prendere come genitori. Chi servirete? Servirete gli dèi che si trovano attorno a voi, che vi circondano? Gli dèi dei vostri padri, gli dèi dell'epoca presente? Oppure servirete il vero Dio vivente? Servirlo significa che Egli prende il posto prioritario nella vostra vita, nella vostra famiglia, e che insegnate le sue verità ed i suoi precetti ai vostri figli. Ma tra l'altro in quel testo di Giosuè 24,15 c'era un genitore che stava prendendo quella decisione e prese la decisione giusta per la sua famiglia quando disse: quanto a me e dalla mia casa, noi serviremo il Signore. E questa è la decisione che ogni famiglia deve prendere. Questo è il nocciolo della questione che riguarda la famiglia. Non c'è veramente alcuna speranza per la famiglia sul piano politico, per quanto io sia d'accordo con l'enfasi e con l'impulso morale della cosiddetta destra religiosa. Io capisco che la politica non può riportare l'ordine nella famiglia, la politica non può riportare la giustizia nella casa. Si tratta di una questione spirituale, non può essere risolta con la politica, non può essere risolta con l'istruzione. Gli educatori stanno lavorando molto duramente per cercare di raggiungere quell'obiettivo, ma separati dalla dinamica spirituale di una rivoluzione trasformante nel cuore operato dallo Spirito di Dio attraverso la fede in Cristo, stanno cercando di educare i figli in qualche modo ad un certo livello di moralità, uno standard sul quale nemmeno loro riescono a concordare. Alcuni cercano di farlo con l'attivismo politico, altri con l'educazione, l'istruzione, e nessuno dei due riesce ad aver successo. C'è solamente un modo per riportare la famiglia dove dovrebbe essere, ovvero quella di prendere la decisione che prese Giosuè, e cioè scegliere per la propria casa che voi sopra ogni altra cosa e prima di ogni altra cosa servirete al Signore. Ciò significa ubbedire la sua parola in ogni aspetto della nostra vita. È semplice, come dire, scegliamo la via di Dio invece della via del mondo per quanto riguarda la nostra famiglia, e tutto comincia da quel punto. Dovete prendere quell'impegno e poi iniziare a portarlo avanti. Il Signore ha delineato nella scrittura il piano per la famiglia e lo vedremo svilupparsi dinanzi a noi. È lì, è molto chiaro, ma ad un certo punto dovete decidere che quello è il piano che volete seguire. E quando vi dedicate ed impegnate a seguirlo, non c'è alcuna garanzia del suo successo, a meno che non lo seguiate con tutto il cuore e completamente. Ora, il nostro testo qui, in Efesini 5, 6, riassume quello che la scrittura dice riguardo del piano di Dio per la famiglia, il piano di Dio per una famiglia realizzata. Abbiamo già studiato quello che Dio ha stabilito per la famiglia, che è chiamata a sottomettersi umilmente per amore al proprio marito e da fare di lui, dei figli e della casa il centro e di fatto la circonferenza della propria vita. Abbiamo anche studiato il modello divino per il marito, che è chiamato ad una guida amorevole in cui si prende cura, provvede, si sacrifica, protegge, purifica e si perde, letteralmente, donando tutto se stesso per la propria moglie. Ed ora arriviamo alla responsabilità verso i figli e a ciò che dovrebbe essere inculcato in loro. E dice lì, nei versetti che abbiamo appena letto, che devono ubbedire ai loro genitori, versetto 1. Versetto 2, devono onorare i loro genitori. Ubbidienza e onore, ubbidienza e rispetto, questa è la loro responsabilità. Potrei cominciare parlando dei figli questa sera, affermando il fatto che i figli sono un'aggiunta benedetta alla famiglia. E devo dirlo, in questi tempi, sono un'aggiunta benedetta alla famiglia, in un'epoca in cui alcune persone dicono di preferire non aver figli, come se in qualche modo fosse un elemento negativo nella loro vita. I Salmi 127 e 128 dicono che i figli sono una benedizione da parte del Signore. Lo Spirito Santo disse in 1 Timoteo 5,14: «Voglio dunque che le giovani si sposino, abbiano figli e si occupino della casa». Di nuovo, i figli sono una benedizione, sono un'eredità da parte del Signore. Giobbe 42, versetti 12 e 13 dice: «Così il Signore benedisse gli ultimi anni di Giobbe più dei primi». Vi ricordate? Giobbe aveva tutto, perse tutto, e poi il Signore lo benedisse ancora più grandemente. Come? Ebbe 7 figli e 3 figlie. Dio lo benedisse con quella grande benedizione di aver figli. I figli sono una benedizione donata da Dio stesso, sono una prova del suo amore, sono prova della sua bontà, sono donati da Dio, e anche se appartengono a Lui, sono mandati ad arricchirci, sono mandati a rendere piena la nostra vita e ad essere cresciuti da noi nella pietà, affinché essi possano essere testimoni del vero Dio e del Vangelo di suo Figlio, il nostro Signore Gesù Cristo. Che grande opportunità di far discepoli e di crescere dei testimoni futuri. Ora, nel portare i doni speciali di Dio verso la maturità, verso la pietà, la virtù, l'utilità e l'efficacia per il regno di Cristo, ci sono due cose che dobbiamo insegnare loro. Dobbiamo insegnar loro ad ubbidire ai loro genitori, e dobbiamo insegnar loro ad onorare i genitori. Questo è semplice ma molto completo. E in gran parte, credo, se lo fanno o meno efficacemente, dipende da noi e dipende dal nostro impegno verso la parola di Dio e verso ciò che essa afferma. Proverbi 22,6 lo riassume in parole molto familiari: insegna al ragazzo, al bambino, la condotta che deve tenere, che deve seguire, così che quando sarà vecchio non se ne allontanerà. Questa è una semplice affermazione generale che afferma il fatto che il modo in cui si educa un figlio si rifletterà nella sua età adulta, nel modo in cui vivrà. Questo è tutto quello che dice, non è una promessa, non è una garanzia sigillata o certificata, è semplicemente assiomatica. È evidente di per sé che il modo in cui si educa, se cresce un figlio, influenzerà quello che lui diventerà. E questa è la verità generale di quella scrittura, di quel testo. E quando lì si cresce nelle cose di Dio, ciò avrà un impatto su ciò che diventeranno. Se seguiamo il piano di Dio, vedremo quel piano portare frutto. La cosa ha semplicemente senso. Ora, certamente, insegnare a figli ad ubbidire e ad onorare i genitori non è facile e non è semplice. Perlomeno non si è rivelato tale con i miei figli. E non si sta rivelando tale con i miei nipoti. Ma lasciate che vi dica il perché è difficile. Per le stesse identiche ragioni per cui è difficile per una moglie sottomettersi e per cui è difficile per un marito esercitare una guida amorevole. Le stesse ragioni di fondo si applicano alla difficoltà dei figli nell'ubbidienza e nell'onore verso i loro genitori. Le stesse ragioni basiche. Numero uno, la maledizione che si trova dentro di loro. Sono maledetti quando arrivano. Sono piccoli, reprobi, egoisti, centrati su se stessi, ribelli, carini, coccolosi, ma reprobi. Ed è evidente fin da quando arrivano. Urlano, e non condividono il dolore di nessun altro, urlano solamente per il proprio. Non hanno alcuna compassione, non condividono alcun interesse di quello che accade nella famiglia, non prestano la minima attenzione ad alcuna conversazione, non fanno alcuno sforzo per aiutare in qualsiasi cosa, sono completamente preoccupati solamente con se stessi, pensano che nessuno esista tranne loro e diventano esperti nella disobbedienza appena superano la fase più infantile. È qualcosa che hanno dentro di loro. Non passate mica l'infanzia a dire: «Oh, sì, 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 sì», o continuamente «Sì, sì». No, dite continuamente cosa? «No, no, no». No, no, perché tutta la loro inclinazione è verso ciò che è controproducente e disobbediente. sono bravi a disobbedire, non c'è bisogno di insegnarglielo, giusto? Nessuno ha mai dovuto insegnare ad un figlio come disobbedire. Nessuno ha mai avuto un figlio al quale è andato e ad un certo punto ha detto: ora voglio solamente mostrarti cos'è la disobbedienza, così che saprà riconoscerla quando qualcun altro lo farà. Funziona più o meno così, no? E fate un piccolo gioco di ruolo, no? No, non bisogna fare quello, giusto? Devono essere educati all'obbedienza. La disobbedienza la conoscono già benissimo, sono completamente egoisti, completamente centrati su se stessi, vogliono la loro volontà, quantunque la vogliono, non vogliono aspettare nulla, sono completamente impazienti, non hanno alcun riguardo per ciò che vi sta a cuore. Il mondo intero ruota attorno a loro e questa è un'espressione iniziale della loro depravazione che può essere semplicemente definita come essere centrati su se stessi. Quindi devono essere educati all'obbedienza attraverso lezioni molto dolorose e li si ribellano in vari gradi, non è vero? Alcuni figli hanno bisogno di una miriade di punizioni e di correzioni, mentre altri sembrano aver bisogno di meno. Arrivano con un pacchetto di personalità un po' diverso, ma l'educazione è comunque la stessa. Suppongo che Davide lo abbia riassunto fin dall'inizio, quando nel Salmo 51,5 disse, pensando al momento in cui era nel grembo, disse: ecco, io sono stato formato nell'iniquità e mia madre mi ha concepito nel peccato. Non intende dire che fosse stato un figlio illegittimo, intende semplicemente dire che fin dal momento del suo stesso concepimento era un peccatore. E non avviene alcuna educazione, alcuna crescita nel grembo materno. Quindi quando quella piccola vita viene alla luce, è pronta ad esprimere il proprio peccato. Avete quella maledizione interiore e quella maledizione, quella corruzione interiore è evidente mentre i figli manifestano i loro primi comportamenti. Voi sapete quale terribile depravazione si manifesta in un bambino non disciplinato, non è vero? Poi, quell'inclinazione già peccaminosa viene esposta, iperesposta, ad un mondo malvagio, iperesposta al male. Altri bambini empi, il cui linguaggio e comportamento diventano un esempio terribile per i vostri piccoli, ed allora vi sentite in dovere di proteggerli da tutto ciò. I vostri figli quindi sono spinti nella loro depravazione troppo rapidamente verso l'età adulta, sovraesposti a tutto senza la maturità o la capacità di affrontare il loro ambiente, di gestire le loro pressioni, di affrontare le loro passioni, e se c'è o se non c'è un forte controllo, fortissimo controllo, un insegnamento d'obbedienza lungo quel cammino, otterrete un terribile ribelle alla fine. Sovraesposti al peccato sessuale nella musica, nella letteratura, nei film, nella televisione, i bambini sono spinti verso schemi mentali deviati molto prima che possano affrontarli o che possano controllarli. Un dodicenne ha detto a suo padre, e cito da una lettera: senti papà, ho fatto già tutto, droga, alcol, sesso, non c'è niente che non sappia, quindi non farne un dramma. Alcuni chiamano questo il bambino precoce. Ma uno dei risultati è che l'età della pubertà si sta abbassando. Questo è un risultato fisiologico di tutto ciò, piuttosto interessante come cosa. Ora è da 2 ai 5 anni più bassa rispetto al passato, secondo sondaggi della rivista Psicologia d'Oggi. Dicono, per esempio, nel XVIII secolo una delle cose popolari d'Europa erano i cori dei bambini, dei piccoli soprani. E secondo la storia smisero di cantare da soprani nel XVIII secolo all'età di 18 anni. Perché le loro voci iniziarono a cambiare. Ora però le loro voci cambiano tra i 13 e i 14 anni per la maggior parte dei casi. La crescita fisica fino al 1900 continuava fino ai 26 anni, ora si arresta intorno ai 18 anni. L'età media della pubertà nel 1900 era il 14,2, ora è 12. Con una discesa, si dice, di circa 4 mesi per decennio. Nel 1600 l'età media della pubertà era sopra i 17 anni. Le pressioni della sovraesposizione, le pressioni del peccato causano al bambino ad accelerare in ogni tipo di area, perché la sua anima è già inclina al male e viene solamente sovraesposta. Quindi abbiamo questa depravazione che è già lì presente in loro e che reagisce a questo tipo di ambiente, che rende difficile portare quel bambino sotto controllo. ed in armonia con gli standard della parola di Dio. In secondo luogo, non abbiamo solamente la maledizione presente in loro, ma c'è anche il sistema al di fuori di loro, a cui ho già accennato mentre parlavo dell'effetto che ha sulla loro maledizione interna. Ma parliamo del sistema esteriore. Il mondo mantiene costantemente la pressione. Ecco perché Romani 12:2 dice: non conformatevi a questo mondo, non lasciate che i vostri figli si conformino a questo mondo. Il materialismo consumatico insegna loro l'autoindulgenza ed è una cosa terribile da imparare. Solamente in America spendiamo più soldi in giocattoli di quanto superi il prodotto nazionale lordo di più di 60 nazioni, viziando i nostri figli, ovviamente. Ai bambini viene offerta una dieta continua di egocentrismo, 200 ore di pubblicità all'anno le vendono in televisione, 22.000 spot pubblicitari che cercano di farli sentire scontenti o di fargli imparare il generale malcontento di non apprezzare ciò che si ha e desiderare ciò che si vede in televisione. La società insegna loro la ribellione contro le autorità, insegna loro che la cosa più importante nella loro vita è l'autostima o l'autorealizzazione, ottenere la propria volontà nel proprio tempo, nel modo in cui desiderano. Guardano in media 30 ore di televisione alla settimana mentre crescono fino al diploma di scuola superiore, hanno visto 20.000 ore di televisione, più di qualsiasi altra attività eccetto quella di dormire. Sono sovraesposti a tutto con la televisione. I bambini vedono più peccato in un mese di quanto i loro nonni o i loro bisnonni probabilmente ne abbiano mai visto in tutta la loro vita. E tutti quei media stanno trasmettendo uno stile di vita anti-Dio. E c'è forse da stupirsi che 10 milioni di bambini abbiano malattie veneree, 5.000 in più ogni giorno. Ci sorprende forse che uno su cinque faccia uso di droghe due volte a settimana, che oltre 1 milione si dedichi alla prostituzione prima dei 16 anni e che tra 7 a 14 milioni di bambini siano alcolizzati, milioni hanno bisogno di aiuto in cliniche psichiatriche, circa 2 milioni secondo l'ufficio per l'infanzia del Dipartimento della Salute e dell'Istruzione, quasi 2 milioni ricevono aiuto ogni anno da agenzie pubbliche per problemi classificati come psicologici o psichiatrici, e così la storia continua, la maledizione interiore e la corruzione esteriore. La terza area di distruzione delibitante mirata ai bambini è non solo quello che proviene dal di dentro o quello che c'è attorno a loro, ma anche ciò che viene su di loro, ciò che si abbatte su di loro. Andate a Seconda Timoteo capitolo 3. Seconda Timoteo capitolo 3, torniamo a questo, non ne abbiamo già parlato prima, ma leggiamo sulle difficoltà degli ultimi giorni. Seconda Timoteo 3:1, sappi che negli ultimi giorni verranno tempi difficili, e ciò che si abbatte sui figli della nostra generazione è tutto ciò che è unico degli ultimi giorni in termini di corruzione, quando gli uomini saranno amanti di se stessi, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, disobbedienti ai genitori. Ed una delle caratteristiche degli ultimi giorni è la sfida verso i genitori, e la società la tollera, la società insegna loro a ribellarsi contro le autorità, glielo insegna letteralmente. Vuole distribuire preservativi e richiede che nessun genitore abbia il diritto nemmeno di saperlo, in modo che non possano trasmettere a quel figlio le proprie convinzioni religiose. Figli ribelli, indisciplinati, egoisti, sessualmente stimolati, arrabbiati, amareggiati, frustrati, distruttivi, sono il prodotto di una società disobbediente ai genitori che è priva di affetti naturali, priva di affetti naturali. Non hanno l'amore normale della famiglia. Versetto 3, vediamo la prima parola: senza affetto naturale, astorgo, senza amore familiare o naturale. Abbiamo chiaramente una generazione di bambini abusati e non amati. I bambini sono visti da molti come un peso, tanto che un terzo di tutte le coppie in età fertile sono sterilizzate in modo permanente. I padri hanno abbandonato il loro amore per i figli. 6 milioni di bambini nel nostro paese, ed ora anche di più, credo che la cifra sia ormai molto più alta, potremmo dire molti milioni, non hanno alcun padre in casa. Anche le madri sono partite in un abbandono autoindulgente alla ricerca delle loro carriere o di qualunque cosa vogliano, e ci sono milioni di bambini solitari con la chiave di casa che stanno dietro porte chiuse con le tende abbassate, sovraesposti alla televisione. 750.000 ed oltre vivono in case, famiglia, strutture residenziali, istituti, ospedali psichiatrici. Sono altrimenti incarcerati in strutture minorili per comportamenti criminali o persino in prigione. Ed è persino possibile, dal 1979, divorziare dai propri genitori, un precedente stabilito da un tribunale di Milwaukee. E questo è il caos della vita dei bambini. La filosofia degli ultimi giorni è antifamiglia, lo sappiamo tutti, ne abbiamo già parlato, l'agenda femminista è antifamiglia, la lobby omosessuale è antifamiglia, l'impulso abortista è antifamiglia. Ed uno degli autori e conferenzieri, F.M. Esfendieri, sulla filosofia umanista, ha detto: per liberare il bambino dobbiamo eliminare la genitorialità, dobbiamo accontentarci di nient'altro che della totale eliminazione della famiglia. Lasciate che vi dica fin dove si è arrivati con questo pensiero. Nel 1960 l'1% dei bambini sotto i 18 anni sperimentava il divorzio dei propri genitori. Nel 1960 l'1% dei bambini sotto i 18 anni. Nel 1990 il 50%, la metà. Stiamo parlando di liberare il bambino, però quello che stiamo facendo in realtà è che lo stiamo liberando nella propaganda umanistica e socialista del nostro tempo. Lo psicologo umanista Richard Farson promuove i seguenti diritti per i bambini. Dovrebbe essere liberi dalla punizione fisica, liberi di votare, avere libertà sessuale totale e libertà economica. Che tipo di idiozia, ma è questa? Gli ingegneri sociali, già nel 1979, iniziarono a celebrare l'anno internazionale del bambino e chiesero che i bambini fossero liberati da quattro cose. Dovevano essere liberi dalla morale o dai valori tradizionali, dall'autorità dei genitori, compresa qualsiasi punizione, dalla discriminazione religiosa e dal nazionalismo o patriottismo. E mi è sempre colpito il fatto che l'80% dei media in America non abbia alcuna affiliazione religiosa. Quindi portano avanti quell'agenda molto bene e con grande aggressività. Uno dei nostri senatori americani mi ha scritto una lettera per dire che le forze antifamiglia sono determinate a realizzare i seguenti obiettivi. Questi erano gli obiettivi che ha elencato. L'aborto per la felicità della madre e del padre, se ce n'è uno in casa. Vogliono raggiungere questi obiettivi. L'aborto, la pianificazione familiare controllata dal governo, la legalizzazione del matrimonio omosessuale, ed arriverà molto presto, pari diritti per i bambini, istruzione statale per i bambini e salario minimo per i bambini per i lavori domestici. Può veramente accadere tutto questo? Può accadere? Stiamo affrontando una situazione molto seria. Il dottor Michael Novak, che scrisse su Harper Magazine, e cito, disse questo: chiaramente la famiglia è il centro critico della forza sociale, è la culla delle competenze economiche e degli atteggiamenti verso il lavoro, è un'agenzia di successo educativo più forte della scuola ed è un insegnante dell'immaginazione religiosa più forte della Chiesa. La pianificazione politica e sociale in un ordine sociale saggio inizia con l'assioma: ciò che rafforza la famiglia rafforza la società. Anche quando la povertà e la disorientazione colpiscono, come spesso accade attraverso le generazioni, è la forza della famiglia che più difende gli individui dall'alienazione, dalla stanchezza o dalla disperazione. Il mondo intorno alla famiglia è fondamentalmente ingiusto, lo Stato ed i suoi agenti ed il sistema economico e le sue agenzie non sono mai pienamente degni di fiducia. Una legge indimenticabile è stata appresa attraverso tutti i disastri e le ingiustizie degli ultimi 1000 anni. Se le cose vanno bene con la famiglia, la vita vale la pena di essere vissuta. Quando invece la famiglia vacilla, la vita crolla. E Michael Novak ha perfettamente ragione. Dal punto di vista di qualcuno che semplicemente osserva la famiglia, dal punto di vista della saggezza umana, è ovvio che tutto va bene quando la famiglia è in salute. E quando non lo è, non c'è speranza per la società. L'unica speranza, quindi, per far ombra alla prossima generazione è quella di sottometterci a ciò che la parola di Dio insegna sulla famiglia e sull'educazione dei figli. E sinceramente, amici miei, non è così difficile da capire. Non ci vogliono anni ed anni ed anni, non ci vogliono un'infinità di tecniche per comprenderlo. Mi stupisce sempre l'economia straordinaria di parole con la quale il Signore dice tutto. E ciò che sta dicendo qui è questo: insegnate ai vostri figli ad ubbidire e a rispettare. Questo è il succo di tutto. Figli, ubbidite ai vostri genitori nel Signore, perché questo è giusto. Onora tuo padre e tua madre, che è il primo comandamento con promessa, affinché tu stia bene ed abbia lunga vita sulla terra. Oh, a proposito, questi sono gli unici versetti nella Bibbia che offrono dei comandamenti direttamente ai bambini. I bambini dovrebbero ricevere questi insegnamenti, specificamente. Dovrebbe essere insegnato loro di obbedire. Oh, a proposito, questi sono gli unici versetti nella Bibbia intera che offrono dei comandamenti direttamente ai bambini. I bambini dovrebbero essere istruiti in questi comandamenti, dovrebbero essere specificamente istruiti in queste cose, dovrebbero essere educati all'obbedienza. La parola figli, tra l'altro, è ta tekna, che è il termine generale per prole. Non si riferisce necessariamente ad un neonato, c'è un'altra parola per neonato, sta semplicemente parlando di figli in generale, non c'è alcuna età specifica in mente, dalla nascita fino alla gioventù, finché sono sotto il controllo e la cura dei genitori, appena sono abbastanza grandi da sapere ciò che è giusto, devono essere educati ad ubbidire ai loro genitori. Quella forte depravazione centrata su se stessi deve essere incalanata, e l'obbedienza è sempre la chiave. Devono essere istruiti all'obbedienza. La parola obbedire è hupa kuo. Akuo significa ascoltare. Hupa significa sotto, cioè mettersi sotto ed ascoltare. L'obbedienza è la questione. Insegnate ai vostri figli ad obbedire. E di fatto è tutto qui. E ve lo devo dire. Nel mentre crescete i vostri figli e fate ciò con coerenza, ci saranno momenti in cui combatteranno contro questo principio più aggressivamente che in altri momenti. E quelli saranno i momenti di battaglia, quando dovrete imporre con costanza la questione dell'obbedienza e dovete rendere la conseguenza abbastanza severa affinché il messaggio sia chiaro. Non saranno 10 anni di guerra, saranno 10 anni di insegnamento con qua e là alcune settimane di vera e propria battaglia. Mentre loro stessi cercano di mantenere le libertà della propria natura empia e malvagia. E questo è un qualcosa di così serio per Dio. Ascoltate quello che dice in Esodo 21, versetti 15 e 17. Dice: colui che colpisce suo padre o sua madre sarà certamente messo a morte. Wow! Questo è un rispetto molto serio, no? Nell'antico ordinamento, se colpivi tua madre, se colpivi tuo padre, eri morto. E ascoltate a quello che dice il resto, versetto 17. Colui che maledice suo padre o sua madre sarà certamente messo a morte. Uccidete i figli che non mostrano rispetto per i loro genitori. E voi potreste dire, wow, è Dio veramente così serio a questo riguardo? Dio sa che non c'è alcun modo, mentre identifica il suo popolo in Esodo, mentre li chiama ad essere una nazione testimone del mondo, sa che non c'è alcun modo per perpetuare la giustizia nella famiglia se non c'è obbedienza. Ed è così seria come cosa che quella legge di Dio doveva essere perpetuata da Israele e nel mondo intero, che dice che se avete alcun figlio che non vuole obbedire, dovete semplicemente ucciderlo. Disobbedienza e mancanza di rispetto sono punibili con la morte. È così serio questo tema. Non potete trasmettere la giustizia ad una generazione, non potete nemmeno avere una società che sappia controllarsi, non potete avere alcun tipo di ordine se non avete persone che hanno imparato la sottomissione, l'ubbidienza e la grande parola, autocontrollo. Quando insegnate ai vostri figli ad ubbidire, insegnate loro l'autocontrollo, insegnate loro come reprimere la loro depravazione, come vincere sulle proprie spinte peccaminose, e lo fate rendendo le conseguenze abbastanza gravi da impedir che lo rifacciano. È l'unica speranza per la società, è l'unica speranza per la conservazione della giustizia ed è l'unica speranza per la trasmissione della verità di Dio, una generazione di figli ubbidienti. È così serio Dio a questo proposito, persino all'inizio, che dice: uccidete coloro che non si sottoporranno. Posso solamente immaginare che tipo di impatto ci sarebbe se la pena capitale fosse applicata a tutti i figli ribelli. Abbiamo tutte queste parole in giro che cercano di abolire le sculacciate. Se solo capissero questo versetto, sarebbero veramente furiosi. Ovviamente Dio, nella sua misericordia e nella sua grazia, in questo momento della storia e della redenzione, non ripete questo comando qui in Efesini, ma fin dall'inizio, nel fondamento della formazione di un popolo e nella consegna della sua legge e nel desiderio che tale legge fosse preservata e trasmessa in generazione, fu abbastanza serio da dire: se volete trasmetterla, dovete avere figli ubbidienti, impegnati e dedicati all'autocontrollo, alla giustizia, alla rettitudine, e quindi dovete semplicemente uccidere coloro che non lo sono. Ora, seguitemi al libro dei Proverbi, perché il libro dei Proverbi è il cuore dell'insegnamento dei genitori verso i loro figli, e quando entrate nei Proverbi entrate nel libro che fondamentalmente i genitori insegnavano ai loro figli. qualcosa che dovreste insegnare anche voi ai vostri figli. Capitolo 1, versetto 8. Ascolta, figlio mio, ascolta l'istruzione di tuo padre e non abbandonare l'insegnamento di tua madre. Essi saranno come una corona graziosa sul tuo capo e monili al tuo collo. Sapete cosa significa? Che ti renderanno una persona bella, ti renderanno una persona piena di grazia, ti benediranno. Ascolta quello che tuo padre e tua madre ti insegnano. Capitolo 2, versetto 1. Figlio mio, se accoglierai le mie parole e se custodirai dentro di te i miei comandamenti, prestando orecchio alla saggezza, inclinando il tuo cuore alla prudenza. Qui c'è un padre che sta dicendo, ascolta quello che ti sto dicendo, e mentre trasmette la verità divina. Capitolo 3, versetto 1. Figlio mio, non dimenticare il mio insegnamento e il tuo cuore custodisca i miei comandamenti, perché ti porteranno lunghi giorni, anni di vita e pace, bontà e verità non ti abbandonino. Legale al cuore, scrivele sulla tavola del tuo cuore. In altre parole, ascolta quello che ti sto dicendo, avvolgi quello che ti sto dicendo attorno al tuo corpo e vivili in ogni area della tua vita. Capitolo 4, prosegue con la stessa idea, versetto 1. Ascoltate, o figli, l'istruzione di un padre, state attenti per acquistare intelligenza, perché vi do una buona dottrina, non abbandonate il mio insegnamento. Quando io ero figlio presso mio padre, tenero ed unico agli occhi di mia madre, egli mi istruiva, mi diceva, il tuo cuore custodisca le mie parole, osserva i miei comandamenti e vivrai. Ora, quello sì che è un padre fedele. Capitolo 4, ancora, versetto 10. Ascolta, figlio mio, accogli le mie parole e si moltiplicheranno gli anni della tua vita. Capitolo 5, versetto 1. Figlio mio, fa attenzione alla mia saggezza, inclina l'orecchio alla mia intelligenza. Capitolo 7, dei Proverbi, versetto 1. Figlio mio, custodisci le mie parole e fa tesoro dei miei comandamenti, osserva i miei comandamenti e vivrai. Custodisci il mio insegnamento come la pupilla dei tuoi occhi, legali alle dita, scrivili sulla tavola del tuo cuore, di alla sapienza, tu sei mia sorella. Capitolo 8, versetto 32, continua. Ora dunque, figli, ascoltatemi, beati quelli che custodiscono le mie vie. E poi, solamente un paio ancora, giusto per continuare, capitolo 13, un figlio saggio accetta la disciplina del padre. Capitolo 13, versetto 1, un figlio saggio accetta la disciplina di suo padre. Capitolo 15, versetto 5, lo stolto disprezza l'istruzione di suo padre. Ora, questi sono alcuni esempi di come dobbiamo istruire i nostri figli e di come i nostri figli devono rispondere. Andate a Proverbi 30 e vedrete esattamente l'opposto. Qui vediamo l'opposto. Quando un figlio non risponde, quando un figlio non ubbidisce, non è disciplinato correttamente. Versetto 11. C'è una generazione che maledice suo padre, una persona, un uomo, una donna, che maledice suo padre e non benedice sua madre. C'è colui che è puro ai propri occhi, ma non è purificato dalla sua lordura. E questo è tipico dei figli ribelli o figli ostili verso i loro genitori. Hanno la loro strada, la loro saggezza, il loro approccio a tutto. Non accetteranno mai che voi diciate loro cosa fare. Credono di avere tutte le risposte. La verità è che non sono mai stati purificati dalla loro sporcizia. C'è una generazione, dice, oh quanto altezzosi sono i suoi occhi e come sono alte le sue palpebre. Questo è il figlio orgoglioso, il figlio egoista, centrato su se stesso, ribelle, che non ascolta mai quello che dicono i suoi genitori. C'è una generazione, una persona, i cui denti sono come spade, i cui molari sono come coltelli per divorare gli afflitti dalla terra ed i bisognosi tra gli uomini. Sono crudeli, senza misericordia, sono brutali, sono figli che non sono mai stati educati alla gentilezza, non hanno mai ricevuto l'insegnamento della virtù che li renderebbero persone amorevoli. Versetto 15, la sanguisuga ha due figlie, dammi. Qui si parla della sanguisuga del cavallo che aveva due denti, per così dire, o due uncini che uscivano dalla bocca e che gli si piantavano il cavallo per succhiarne il sangue. Dice che questi tipi di figli sono come sanguisughe che piantano entrambi i denti e succhiano il sangue. Sono figli ribelli che succhiano il sangue. Ci sono tre cose nel versetto 15 che non si saziano mai, quattro che non dicono mai basta: lo Sheol e il grembo sterile. Un linguaggio molto, molto grafico. L'inferno non si sazia mai e il grembo sterile non è mai soddisfatto. La terra che non si sazia d'acqua ed il fuoco che non dice mai basta. E potremmo aggiungere a tutto questo anche quel figlio sanguisuga che non importa cosa gli diate, non importa cosa gli offriate, non è mai soddisfatto. Ed è un commento utile, sapete? Per quelle persone che hanno figli ribelli e pensano di poter comprare la loro lealtà o la loro obbedienza o il loro rispetto, però non si può perché non sono mai sazi. Sono come la tomba, come il grembo sterile, come la terra assetata che non ha mai abbastanza acqua, come il fuoco che non dice mai basta, l'occhio che deride il padre e disprezza l'obbedienza della madre. Quella è la risposta di Dio. I corvi della valle lo caveranno e di giovani aquilotti lo mangeranno. Un linguaggio decisamente grafico, dove c'è un figlio che non riceve la disciplina, l'addestramento, l'istruzione sull'obbedienza e l'onore. Avrete anche quel tipo di figlio sanguisuga che alla fine, con tutta la sua crudeltà, con tutta la sua mancanza di gentilezza, di animosità o sporcizia, sentirà il giudizio di Dio. Quanto è triste, no? Quanto è triste. Quanti genitori, quanti di voi hanno un figlio che è caduto sotto il giudizio divino? Alcuni sono persino periti. Ed è assolutamente straziante come cosa. Ora, com'è che si fa questo processo? Come si porta un figlio all'obbedienza e al rispetto? Torniamo a Proverbi capitolo 3. Proverbi capitolo 3, versetti 11 e 12, dice: figlio mio, non disprezzare la correzione del Signore e non ti stancare della sua riprensione. Perché il Signore riprende colui che ama, così come un padre il figlio che gradisce. A proposito, questo è citato anche in Ebrei capitolo 12, versetti dal 5 all'11, dove si parla di castigo. E la categoria qui è quella della disciplina. Il padre che ama veramente suo figlio, dici di amare tuo figlio? Allora disciplinerai tuo figlio. Ogni figlio che amate lo correggerete. Questo è quello che dice Ebrei. Se il Signore ama qualcuno, lo corregge, lo castiga. E anche se è doloroso per il momento, ha l'effetto del frutto pacifico della giustizia, della rettitudine. Dunque, prima di tutto apprendiamo qui che il processo di insegnare l'obbedienza o il rispetto è un processo di disciplina. La disciplina può essere semplicemente definita in questi termini. La disciplina è quella funzione per la quale i genitori premiano l'obbedienza e puniscono la disobbedienza. Questa è la disciplina. La non conformità allo standard divino comporta conseguenze negative. La conformità allo standard divino comporta conseguenze positive. Questo è esattamente il modo in cui Dio ci disciplina. O potresti dire: oh, credi che Dio dia ricompense positive? Assolutamente sì, assolutamente. Credo anche nella ricompensa negativa. O potresti dire: dovremmo forse cercare di motivare i nostri figli con una ricompensa positiva? Assolutamente sì. Dio non ci motiva forse così, non ci promette forse del bene, non ci promette delle benedizioni, non ha forse detto che il figlio che obbedisce vivrà a lungo sulla terra? In effetti, la motivazione intera, l'unica motivazione data in Efesini, capitolo 6, è una motivazione positiva. Non c'è alcuna minaccia lì. È giusto dire a vostro figlio: se fai questo, se farai questo, ti ricompenserò in questo modo, sapendo che il figlio desidera quella ricompensa. La disciplina comprende entrambe le cose. La disciplina è molto semplice. È dare la ricompensa appropriata in base alla condotta. E quando dico condotta, non intendo solamente comunicare quello che fanno, ma anche quello che dicono, ed intendo anche il loro atteggiamento. Ve lo posso dire, e lo stesso era anche per i miei figli, sono stati disciplinati molto di più per il loro atteggiamento, più che per quello che hanno fatto, per le loro azioni. Se iniziate con l'atteggiamento, non si arriva così facilmente all'azione. Noi abbiamo cercato di cogliere la disciplina al punto iniziale dell'atteggiamento. Ora guardate al capitolo 6 dei Proverbi e parliamo ancora un pochino di questo processo di disciplina. Nel 6:20 leggiamo questo: figlio mio, osserva il comandamento di tuo padre e non disprezzare l'insegnamento di tua madre. Tienili del continuo legati al cuore, annodali attorno al collo, e quando camminerai ti guideranno, quando dormirai veglieranno su di te, e quando ti sveglierai, amo questo, ti parleranno, perché il comandamento è una lampada e l'insegnamento è una luce. Le correzioni della disciplina sono la via della vita. Quello che dovete fare è che dovete riversare la parola di Dio dentro di loro affinché essa informerà le loro coscienze e gli parlerà. Ora, ricordate quando abbiamo studiato la coscienza all'inizio del nostro esame di Seconda Corinzi? Lì vi ho spiegato che la coscienza non ha una sua moralità. La coscienza non è altro che un cicalino, un allarme, un sistema d'allarme, è una luce rossa, una campanella, un fischietto, tutto lì. La coscienza reagisce al sistema morale presente nella mente, reagisce al sistema morale più alto che abbiamo. Ora, un bambino quando nasce nel mondo ha la legge di Dio scritta dove? Nel cuore. Romani capitolo 2 dice: la legge di Dio è scritta nel cuore, è lì, è già lì. capiscono quello che è giusto e quello che è sbagliato, semplicemente amano ciò che è sbagliato e quindi devono essere educati a fare ciò che è giusto. Ora, quella legge di Dio, scritta nel loro cuore, può essere negativamente, ascoltate bene, può essere negativamente influenzata dai messaggi che provengono dalla cultura. La nostra società, la nostra cultura vuole ricostruire quel codice morale. Vuole entrare con le menzogne e vuole riformare tutto il loro sistema morale ed il loro sistema etico. E se ci riuscisse, allora la coscienza, che è il dispositivo di allarme che dovrebbe attivarsi quando si viola quel codice, sarà malinformata, sarà confusa. Perché se avete una teologia distorta, se avete un sistema morale etico deformato, allora la vostra coscienza reagirà a quel sistema deformato. Quindi cosa succede quando venite al mondo? Questo bambino è esposto alla televisione, alla radio, ai film, alla musica, all'educazione, all'istruzione, a tutto il processo culturale, sociale, e ciò va a riformare la grande verità che era stata posta in quel piccolo cuore fin dalla nascita su Dio e su ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. Romani 1 vi dice che possono conoscere Dio, possono conoscere la sua divinità eterna, la sua potenza, qualcosa dei suoi attributi. Romani capitolo 2 dice che conoscono il bene e il male, e poi la società distrugge tutto. Distrugge tutto con l'evoluzione, al punto che arrivano a non credere più che Dio abbia creato tutto, arrivano anche ad essere bombardati dall'immoralità del sistema, al punto da non saper più cosa sia giusto e cosa sia sbagliato, e quindi prende il sopravvento il relativismo e non ci sono più assoluti e la coscienza resta impotente. E tutto ciò che la coscienza può fare è reagire a quel sistema etico, e se quel sistema è distorto, allora anche la coscienza sarà distorta. Quindi cos'è che succede nella nostra cultura, nella nostra società? Due cose. Uno sforzo enorme per vendere ai bambini e ai giovani un sistema etico non cristiano. Uno sforzo enorme. Eliminare Dio? Non c'è creatore, non c'è Dio, non c'è legge morale. Qualsiasi cosa vuoi per te, tutto è semplicemente una scelta di stile di vita, e ve l'ho già detto, l'abbiamo già trattato questo in 2 Corinzi capitolo 1, che persino MTV ha mandato in onda una serie di 2 ore trasmessa anche da PBS, dove l'ho vista e da cui ho preso il materiale. Si trattava dei 7 peccati capitali ed intervistavano la generazione contemporanea del rock and roll di MTV sui 7 peccati capitali e loro li negavano tutti, ribaltando totalmente ogni cosa. In effetti ad un cantante rock è stato chiesto se pensava che la lussuria fosse un peccato e lui disse: lussuria? Un peccato? Ma stai scherzando? È proprio per questo che faccio questo lavoro, per desiderare le ragazzine che vedo. E chiesero ad altri se pensavano che l'orgoglio fosse un peccato, un altro dei peccati capitali elencati dai monaci medievali, e danno risposta: orgoglio, un peccato? Il problema della nostra società è che non abbiamo abbastanza orgoglio. Tutto distorto, tutto pervertito. Hanno chiesto un altro: l'avidità è un peccato? E lui disse: avidità è un peccato? È quello che ci rende ricchi. Tutto pervertito. Quindi, cos'è che vuole fare la società? Prima vuole creare un sistema di valori empio e satanico, affinché ciò che viene detto nel cuore sia soppresso, sbagliato. Secondo, vuole intorpidire la coscienza. Com'è che lo fa? Dicendovi che non dovete ascoltare la vostra coscienza. In effetti dice che non dovresti sentirti in colpa, non dovresti provare alcuna vergogna perché non hai fatto nulla di sbagliato. Quello che veramente è successo è che sei stato abusato, tua madre ti ha fatto qualcosa, tuo padre ti ha fatto qualcosa, è solamente una vittima, non è colpa tua, non dovresti sentirti in colpa, non dovresti sentirti responsabile, la colpa è della società, e così priva la persona della necessità di ascoltare la voce della coscienza. Quindi si assassina, per così dire, la funzione della coscienza, si riscrive lo schema dei valori morali, e così facendo si ha un disastro immenso. E questo è verso i giovani che abbiamo nella nostra società, nella nostra generazione. Ora invece dobbiamo tornare indietro all'inizio, proprio qui a Proverbi 6, e dobbiamo insegnare loro i comandamenti della parola di Dio, dobbiamo legarli continuamente ai loro piccoli cuori, dobbiamo annodarli attorno al loro collo, il che significa semplicemente che dobbiamo fissarli in modo che non possano allontanarsene, così che mentre camminano quei comandamenti funzionano nelle loro piccole menti, e quando dormono con le verità, persino nel sonno, li custodiscono, per così dire, perché sono così profondamente radicate e non appena si svegliano sono il loro primo pensiero consapevole. Quel bambino dovrebbe entrare in cucina ed il primo pensiero cosciente del mattino dovrebbe essere quello di dire: qualsiasi cosa dice mamma, risponderò subito. Qualunque cosa dice il papà, risponderò immediatamente con obbedienza, perché fa parte del tessuto della loro vita. Ora, capitolo 10, quello poi diventa la lampada e la luce della loro vita. In Proverbi, capitolo 10, al versetto 13, andiamo un pochino più a fondo in questo processo, e dice al versetto 13 del capitolo 10, la verga è per il dorso dell'insensato. Ora, molto semplicemente, amici miei, com'è che fate a far obbedire a questo piccolo ragazzo, questa piccola ragazzina? In fondo? Li colpite? Con qualcosa? E qui viene chiamato verga. E voi potreste dire, sei sicuro che significa quello? Beh, qual è il punto di dire, oh guarda, c'è una verga, ubbidiresti per favore? Se la verga non è mai stata applicata, non credo che capirebbero il concetto, giusto? Siamo fondamentalmente chiamati ad usare la punizione corporale. Questo è esattamente quello che dice. La verga è per il dorso di colui che manca di intelligenza. Non è interessante che il Signore vi dica perfino dove colpirli? Non davanti, non sopra, ma dove? Dietro, dove sono stati progettati per essere colpiti. Sapete, io penso veramente, penso davvero che là dietro ci sia più imbottitura del necessario. So che alcuni di voi confermerebbero questa intuizione. E parte di essa serve come imbottitura per il processo di disciplina. Dio lo sa. Proverbi 13, 24. Entra un po' più in profondità. Proverbi 13, 24 dice, colui che risparmia la verga, cosa? Odia suo figlio. Io non credo che si possa dire in modo più forte o più chiaro. Se amate vostro figlio, colpitelo sul di dietro, con la verga. E se non lo fate, lo odiate. Perché? Perché siete contenti di lasciarlo crescere in schemi di vita peccaminosi. È forse quello che volete per vostro figlio? Colui che lo ama, lo disciplina con diligenza. Insistete, insistete. Oh, potresti dire, ma non si può semplicemente picchiare, no? Sei sicuro che Dio vuole che lo facciamo, che li colpiamo? Sì, sono certo, è quello che dice. Andiamo un po' oltre, capitolo 19, versetto 18. Correggi tuo figlio mentre c'è ancora speranza. Che significa? Che si può aspettare troppo. Si può essere troppo incostanti. Correggi tuo figlio mentre c'è ancora speranza e non desiderare la sua morte. Altrimenti non desiderare di causarne la morte. Se non correggete vostro figlio, state davvero, potenzialmente, firmando la sua condanna a morte, perché il comportamento antisociale ed indisciplinato può condurre rapidamente alla morte. Questo lo vediamo spesso nella nostra società, non è vero? Morte per ubriachezza, morte per droga, morte per comportamento criminale, morte per malattie veneree, ovunque. Bambini che muoiono, giovani che muoiono, ovunque, adolescenti che muoiono. Qualcuno non conosceva la verità di Dio, qualcuno non li ha disciplinati abbastanza mentre c'era ancora speranza ed ha desiderato per loro quindi la morte, perché è quello che arriva tramite persone irresponsabili, persone peccaminose, persone malvagie che non imparano mai l'autocontrollo. Capitolo 22 ci porta oltre. Capitolo 22, versetto 15. E credo che questo riassume in un certo senso quello che abbiamo detto finora. La follia è legata al cuore del fanciullo? La verga della disciplina l'allontanerà da lui. Per me è semplicemente meraviglioso, no? Ora, se prendessimo 15 psicologi laici, ok? Da qualsiasi università vogliate, e li portassimo qui e dicessimo, ok, vogliamo crescere un cittadino responsabile, moralmente integro, che darà un certo contributo positivo al mondo, che magari cambierà in meglio la qualità della vita, che sarà una persona nobile, con alti valori morali. Che cosa suggerite di fare? Io credo che potrebbero andare avanti per mesi con le loro sottigliezze psicologiche e potrebbero parlare di tutte le cose di cui parlano gli psicologi. E sapete, anche i genitori possono paralizzarsi di fronte a tutto questo, anche i genitori cristiani possono paralizzarsi davanti a tutto quello che si suppone debbano fare per gestire questo compito. Però potrei suggerirvi che in realtà non è così complicato. Quello che dice qui è piuttosto diretto. Avete un bambino depravato, un bambino sciocco, stolto. Se volete che smetta di essere così sciocco, dategli una sculacciata. Tutto qui. Ora, se vi alzaste in mezzo ad un qualche grande convegno di psicologi sul comportamento infantile e diceste questo, vi butterebbero fuori dalla porta e poi vi farebbero causa per abuso. Ma è esattamente quello che dice la Bibbia. La follia è legata al cuore del fanciullo, fa parte della nostra natura depravata ed il modo per rimuoverla, non è meraviglioso che Dio l'abbia resa una cosa così semplice, è semplicemente quella di infliggergli del dolore ed alla fine dirà non credo che lo farò più perché quando lo faccio fa male. Giusto? Ci è voluto molto per farmi arrivare il messaggio mentre crescevo, ma alla fine ho capito che il dolore non è particolarmente piacevole. Mia madre mi ha detto che si sentiva in colpa perché mi ha dato così tante sculacciate, così forti. Scusate, io posso solamente ringraziarla per quello. Se non l'avesse fatto, chissà che tipo di criminale sarei diventato. Ma potresti dire, oh, ma sai, potresti ferirlo, potresti in qualche modo danneggiarlo, fargli del male, potresti lasciargli delle cicatrici emotive. Ascoltate, la Bibbia dice che avete un bambino stolto, la cui stoltezza è profonda nel suo cuore. Non è meraviglioso che non dobbiate fare un addestramento psicologico per 14 anni per tirarla fuori? Tutto quello che dovete fare è dargli una sculacciata? Non serve nemmeno andare all'università per farlo, giusto? Potresti dire, oh, ma potrebbe fargli del male, potrebbe... Guardate al capitolo 23. Questo è per tutti voi che avete un po' di paura. Versetto 13. Non risparmiare la correzione al fanciullo? Se lo batti con la verga non morirà. Cioè non può essere più chiaro di così. Non lo ucciderai mica. Sopravviverà. Stai tranquillo. Perché dici questo? Perché questa è la reazione tipica. Oh, non voglio fargli del male. Ho paura che se non lo faccio non mi amerà. Oh, lo sentirete dire costantemente. Non oserei farlo. Non mi amerà. No, no, no. Certo, vi amerà. Perché gli mostrerete la via della giustizia. No. Avanti, dategli la scolacciata, certo che non morirà, amo questo. Indica perfino che l'autore dei proverbi aveva un senso dell'umorismo, non lo ucciderete mica. Vi dirò quello che farete però, lo batterete con la verga e così facendo salverete la sua anima dal soggiorno dei morti. Quanto è importante dare una scolacciata ai vostri figli? Direste forse che è un qualcosa di importante, di maggiore? Io credo che sia la cosa principale, credo che sia proprio questo il punto. Che promessa! Sapete, cerchiamo sempre promesse pratiche nella Bibbia, questa è veramente pratica, no? Voglio dire, non dovete mica uscire a chiedervi cosa intendevo dire quando ho detto queste cose, non è vero? Cos'è che stiamo dicendo qui? Stiamo dicendo che i bambini devono essere costretti ad obbedire, perché la loro depravazione si oppone a questa realtà. Va bene, andate al capitolo 29... E qui daremo un ultimo sguardo alla questione. Il versetto 15 vi permette di fare un piccolo discorso mentre li punite. Dice, la verga e la riprensione danno saggezza. Sinceramente i miei figli avrebbero preferito la sculacciata del discorso. È dura quando tuo padre è il predicatore, devi ascoltare un sermone intero. Colpiscimi e lasciami andare. Ma siete liberi di dare quel discorso. La verga e la riprensione, volete che abbia senso, dovete spiegare loro quello che sta succedendo, dovete dare loro saggezza, ma ascoltate, il fanciullo lasciato a se stesso fa vergogna a sua madre. Non potete permettere a vostro figlio di fare ciò che vuole. Versetto 17. Correggi tuo figlio ed egli ti darà riposo, ti procurerà delizie. Quanto è chiaro. Disciplina, correzione, la verga. La chiave è che i figli devono essere costretti ad ubbidire attraverso conseguenze dolorose quando non è così. Devono essere educati ad onorare e rispettare i loro genitori così che vengano puniti non solo per la disobbedienza ma anche per la mancanza di rispetto e di disonore. Conseguenze per la disobbedienza. Ora, il motivo per cui lo facciamo è perché dobbiamo guidare i nostri figli. Dobbiamo portarli al luogo della rettitudine. Com'è che facciamo a farlo? Beh, ne parleremo un po' di più la prossima volta. Parleremo di cosa significa nel Signore, nello spirito di piacere a Cristo. E parleremo anche di come evangelizzare i vostri figli. Quando volete evangelizzare i vostri piccoli, come fate? Dite loro, oh Dio ti ama ed ha un meraviglioso piano per la tua vita? Oppure predicate loro un sermone sull'inferno? Li spaventate con la realtà dell'inferno o li attirate con la beatitudine del cielo? Preghiamo insieme. Signore, tu ci hai dato una parola così chiara su questo argomento? Signore, aiutaci a piantare gli alberi che procureranno all'ombra ai figli preziosi del futuro. Ti ringraziamo, ti ringrazio per queste meravigliose famiglie, la nostra chiesa, che hanno fatto proprio questo, che stanno crescendo una generazione devota. Ti ringrazio per la gioia che ho nel cuore di poter essere in questa chiesa abbastanza a lungo e da vedere crescere una terza generazione. Che meraviglia che così tante famiglie abbiano disciplinato i loro figli e che essi stiano crescendo nell'educazione e nell'istruzione del Signore. Com'è meraviglioso vedere bambini che imparano versetti della Bibbia, bambini che amano la scrittura, bambini che amano Gesù, bambini che amano la mamma ed il papà, la nonna, il nonno, bambini che si amano a vicenda, bambini che vogliono servirti, che vogliono onorarti, che vogliono obbedirti così come obbediscono ai loro genitori. Signore, com'è meraviglioso e quanto è importante tutto questo, quanto è cruciale. Aiutaci ad essere genitori fedeli nel processo della disciplina, aiutaci a comprendere anche che è la nostra obbedienza quella di diventare modello per la loro obbedienza, è il nostro rispetto reciproco come mamma e come papà che mostra loro cosa significa rispettarci. Ed è quando io rispetto mia moglie e lei rispetta me che loro comprendono cos'è il rispetto, ed è quando entrambi obbediamo a te che comprendono cosa significa obbedienza. Signore, rendici fedeli in questo ambito affinché tu possa essere onorato nelle nostre vite, nelle nostre famiglie, ed un'altra generazione di figli devoti possa diventare testimone chiave se Gesù dovesse tardare per le generazioni future. Donaci famiglie, Signore, come tu le hai progettate. E fa che non veniamo così assorbiti da questa cultura, da questa società, da non riuscire ad offrire ombra ai bambini che verranno. Ci impegniamo di nuovo e con uno zelo rinnovato in questo, come genitori, come nonni e come Chiesa, collettivamente, che possiamo servire in questo modo per la tua gloria, nel nome di Cristo. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.